Allora, questa è la seconda parte della lezione. Navighiamo un poco su questo concetto di informazione. Una cosa che anni fa tirai fuori, che però è abbastanza divertente e abbastanza, come dire, funzionale, è che naturalmente il possesso dell'informazione è un argomento di cui parleremo molto la prossima volta, dà un enorme potere nella società di oggi. Questo sarà l'argomento della prossima lezione, proprio il ruolo dell'informazione nella società contemporanea. Poi ci muoveremo nel ruolo dell'informazione, un primo livello di ruolo dell'informazione nell'architettura. Ma così adesso per discutere un poco così in maniera più soft, è abbastanza divertente questa affermazione che Google è la cosa più vicina alla divinità che l'uomo abbia creato. Detta così sembra un pochettino bizzarra questa formulazione, ma invece se uno ci riflette un attimo è abbastanza interessante che Google sia la cosa più vicina alla divinità che l'umanità abbia creato, perché Google, che è il grande, enorme gestore di informazioni di oggi, condivide esattamente una serie di caratteristiche che normalmente vengono attribuite alla divinità. In questo senso la definizione di Google come, diciamo, la cosa più vicina alla divinità che l'umanità abbia creato è abbastanza divertente. Di questa cosa se parlo in un appendice nel libro, c'è questa divagazione, no? Che è una divagazione abbastanza divertente. Innanzitutto, per esempio, noi sappiamo che Dio è onnisciente, giusto? Una caratteristica della divinità è la onniscienza. Allora, con Google noi siamo abbastanza vicini a questa caratteristica di onniscienza. Sicuramente Google è la cosa più onnisciente che l'umanità abbia creato, praticamente è. Un'altra caratteristica legata al concetto di divinità è il concetto, come dire, di onnipresenza, no? L'altra caratteristica: Dio è onnisciente, Dio è onnipresente. Ormai questa caratteristica è anche molto condivisa da questo, perché già una decina di anni fa, l'onnipresenza era molto più limitata. Oggi, siccome noi abbiamo, siamo costantemente avvolti da una nuvola di dati e siamo anche costantemente capaci in qualche maniera di catturare questi dati in modi una volta impensabili, perché adesso noi siamo abituati ad acchiappare i dati anche con dei sistemi mobili, no? Con telefonini, con altre cose del genere, ma progressivamente noi ci stiamo muovendo in una cosiddetta Internet degli oggetti, no? Una Internet degli oggetti, un'informazione degli oggetti. Attualmente tutte queste lampade che noi abbiamo qui sono lampade, gestite da un interruttore, fine della storia. La linea di tendenza è invece che ogni lampada, per fare un esempio pratico, avrà un IP address e ogni lampada potrà essere attivata all'interno di una rete informativa. E qua parliamo di una lampada, naturalmente il concetto è un concetto che tra il livello superiore va agli elettrodomestici, va agli apparati, eccetera. Questa è una cosa che si chiama Internet degli oggetti e diffonderà ancora di più concetti che sono in atto. Per cui, mentre 15 anni fa sembrava del tutto impensabile avere un sistema mobile e già ci sembrava un miracolo avere il personal computer, e adesso per la vostra generazione è del tutto normale accedere all'informazione con questo, tra 15 anni sarà del tutto normale avere una diffusione di questa informazione ancor più negli apparati, diciamo, fisici. Da tanti fenomeni sono già in atto. Quindi abbiamo parlato di onniscienza, di onnipresenza, qualcuno ha qualche altra caratteristica della divinità che possiamo vedere se funziona con Google, o qualche altra cosa è Dio, è onnisciente, onnipresente, è onnipotente. Allora, l'onnipotenza, ahimè, è abbastanza chiara, perché è legata anche alla dimensione economica del fattore, che è assolutamente impressionante e di cui ne parleremo di più la prossima volta, per farvi capire come questi discorsi informativi hanno un impatto nella società, nella strutturazione della società. Ripeto, l'argomento della prossima volta, ma oggi alla radio, non so se qualcuno di voi ha sentito, alla radio, alla televisione, Google dà 300 milioni, dico 300 milioni di tasse all'Italia, perché attraverso un escabotage non aveva pagato queste tasse, pagava in Islanda, non so dove, adesso ha detto no, caro. Quindi parliamo di 300 milioni di tasse, questo vi dà l'idea, in un solo paese, di che tipo di, diciamo, onnipotenza economica sia legata a queste cose. Quindi, diciamo, non è assoluta, ma dire che Google è la cosa più vicina alla divinità che gli uomini abbiano creato non è proprio del tutto trascurabile, e come, diciamo, osservazione. Poi quale altro possiamo fare? Un'altra molto divertente è questa: le vie del Signore sono infinite. Questo è molto divertente applicato a Google. Perché le vie del Signore sono infinite? Perché l'informatica esattamente funziona su questo concetto. Cioè, se io mando un messaggio a Gaetano, sto mandando un messaggio via telefonino, non è che questo messaggio fa così. Questo messaggio fa una via infinita per arrivare a lui, cioè fa una triangolazione che ogni volta è una triangolazione negoziata in realtà. Cioè la rete scopre se conviene andare da qua al satellite A oppure al satellite B o al satellite C per prendere, rimandarla all'antenna per andare qua, per andare là, per arrivare finalmente fino a lui. Ogni volta questa qua viene a essere mutata a seconda di quale è la negoziazione migliore. I pacchetti informativi, le email, le cose, funzionano su questo concetto. Quindi, le vie del Signore sono infinite e funziona anche abbastanza bene. Quindi abbiamo detto onnipotenza. Vediamo quali altre caratteristiche c'ha Dio. Lo possiamo chiedere a Dio, a Lui stesso? Vediamo se ce lo... Lo chiediamo a Dio. Cioè, credo che Dio sia quello che ha più alto score, no? E credo che se noi chiediamo God, Lui ha... Però noi facciamo una ricerca facile, facciamo Dio Wikipedia, vediamo che ci dice. Questo è un trucco che vi consiglio se non conoscete. Diciamo, in genere Wikipedia è un sistema molto solido di avere informazioni rapidamente, quindi voi accoppiate la parola a Wikipedia e sompate direttamente su Wikipedia, in genere funziona. Questo ci fa tutta la storia, Dio nella fenomenologia, Dio nella letteratura, nota, che cosa voglio cercare? Io caratteristiche, vediamo se c'è la parola caratteristiche, non c'è, onnipotenza, onnipotente, mi piacerebbe avere l'elenco, questo vorrei avere, onnipotente, e poi sono caratteristiche, non c'è neanche onnipotente, funziona, ragiona, onnisciente. Onnisciente, no, come? Onnivergente, prevede tutto. Ecco, non so dove sono tutte le caratteristiche, da qualche parte ci dovrebbero essere. Va bene. Va bene, gliela modifichiamo noi la voce, se non ci piace, perché da qualche parte noi vorremmo avere le caratteristiche di Dio. Qualcuno la faccia sta ricerchetta, perché ce ne sono parecchie, non sono soltanto queste: onnisciente, onnipotente, come? onnipresente, d'accordo? Ce ne sono diverse. E insomma, fate una ricerchetta divertente e vedrete che in Inner Mafia gli si applicano abbastanza bene. Allora, come dire, adesso cosa possiamo fare su questo discorso dell'informazione? Ah, ecco, noi vi chiediamo di creare di iscrivervi al corso. Potete fare questo entro entro il prossimo martedì, ormai siete più o meno, abbiamo un'altra lezione martedì. Se voi pensate di fare questo corso, se non pensate di farlo non vi iscrivete, ma se pensate di farlo, per favore riempite questa scheda e spediterà a Gaetano, a questo indirizzo, gaetano.defrancesco@roma1.ml, fatela così, perché questa scheda, come sapete, è quella che creerà il nostro indirizzario di corso e quindi ci darà la possibilità di fare molte cose insieme, di essere in rapporto l'uno con l'altro, eccetera. Noi qua vi chiediamo di fare un blog che sarà un livello intermedio nel nostro, terremo il blog attivo per tutto il tempo che volete, però all'inizio ancora non avrete il vostro sito e quindi ci appoggiamo sul blog. C'è bisogno che facciamo un breve tutorial sul blog, qualcuno penso quasi tutti lo sappiate fare. Comunque noi qua creiamo due link in cui creare questo. Uno è Blogger, questa è la famiglia che è legata a Google, e qui voi potete creare un blog. Questo l'ho appena fatto io ieri come prova per farlo vedere agli studenti del laboratorio. È un blog, è una collezione di post. Vediamo questo qua. Ah, ecco, visualizza il blog. Ogni persona può avere più di un blog. Un blog è sostanzialmente una collezione di una serie di entrate che si chiamano post. Dentro ciascuno di questi post c'è un titolo, una o più immagini che vi interessa, un testo e dei link. È molto molto semplice da fare. Qualcuno ha bisogno di un tutorial? No, perché tutti quanti volete un tutorial, un breve tutorial, va bene. Allora, magari, dunque, vediamo un attimo, proviamo a farlo alla fine, d'accordo? Però facciamo con Gaetano alla fine, un breve tutorial su Blogger, è molto semplice da fare. Sostanzialmente si entra in www.blogger.com, se si entra col proprio indirizzo Gmail si può fare, ma si può fare anche non col proprio indirizzo Gmail. Si chiede nuovo blog, si mette un titolo che abbia a che vedere con il suo in genere conviene fare nome e cognome, in questo caso ITCAD 2015 Taggio, perché è un blog che appartiene a questo. Lo posso, diciamo, personalizzare in vario modo, e poi mi chiede qual è l'indirizzo, metto qua più blogspot.com, ho riempito questo sarà l'indirizzo in rete di questo blog. Lo posso personalizzare in varie maniere, scegliere vari modelli. Adesso rimaniamo nel caso più classico. Ho creato questo mio blog, lo sta creando. Eccolo qua, nome cognome saggio.com, eccolo qua. Questo blog esiste in rete e nasce come collezione di tanti post, di tante entrate. Ogni entrata si chiama post, entro qui, attualmente non ho nessun post, faccio il primo, crea un nuovo post. Il post è l'elemento modulare di questo di questo blog. Nel blog posso avere infiniti post. Gli do un nome. Ecco il mio primo post. Qui dentro scrivo, copio quello che a me interessa. Posso inserire delle immagini, vedi da qua, vedi questo piccolo link è un'immagine. Clicco, scelgo un'immagine nel mio computer, poniamo questa, l'ho caricata. E la visualizzo, eccola qua, ho caricato un'immagine dal mio computer dentro questo post, posso continuare a scrivere. E l'altra cosa molto importante che a me importa sapere, con questo ho fatto praticamente tutte le cose fondamentali, voglio inserire un link, ecco qua, allora voglio inserire un link, seleziono la parte dove io voglio il link, e vedi che c'è scritto inserisci link, faccio così, diciamo mi scelgo un indirizzo che a me interessa linkare, in questo caso la home page del corso, vado qui, ritorno dove ero prima, eccolo qua, inserisco il link che ho copiato in maniera attiva per essere sicuro che vada bene, gli dico ok, e ho inserito il link qui. A questo punto ho finito il mio primo post, lo posso salvare e poi pubblicare. E a questo punto lo voglio condividere, meglio di no, in questo caso lo posso visualizzare. Vediamo un po' se tutto funziona. Ecco qua. Nome e cognome, questo è il nome del blog, questo è il mio primo post, e a sua volta ne posso, diciamo, creare molti di più. Diciamo, questo è l'inizio della cosa, ma attraverso Blogger e questo è abbastanza facile avere l'indirizzo del proprio blog, e a poco, lavorandoci, si capiscono funzioni in più. Ma questo, diciamo, è il minimo indispensabile. Ok? Poi se hai difficoltà, no, tu ti crei l'indirizzo e poi un po' tutti gli altri lo sanno fare, che Carlo ti insegna, no? Problema. L'importante è togliersi l'accappatoio e buttarsi, insomma, poi in qualche maniera si naviga. Allora, detto questo, la cosa che tenevo molto invece in questi ultimi minuti è fare un discorso che magari, ok, voi non conoscete. Ecco. Mi premeva che invece voi sapeste l'esistenza di questa cosa. Dunque, quanti di voi sanno e hanno accesso all'Area Index e sanno che cos'è l'Area Index? Neanche Gaetano? Neanche Gaetano, ok, infatti avevo il sospetto. Allora, diciamo, quando si fa una ricerca bibliografica, quando uno era all'età della pietra, andava in biblioteca e usava i cataloghi per autore o per soggetto, d'accordo? Questo avveniva già al tempo del Medioevo, sostanzialmente, non cambiava molto rispetto a questo. Adesso hanno fatto dei piccoli progressi che uno può cercare attraverso, diciamo, dei cataloghi online. E noi abbiamo, adesso vi posso mettere il link, questo è un link anche utile per voi da avere, noi abbiamo un link di tutte le biblioteche. Ok, Biblioteche di Roma, ok, Gnam, Biblioteca di Roma, ok, Nostra Diaz e le altre, ok, vediamo questo, ok. Ok, questo è il sito delle biblioteche, ve lo metto qua così, poi aggiorno la pagina, Ok. Questo è il sito delle biblioteche della Sapienza. Chiudi la porta, per favore, quella laggiù. Ok. Ok. Allora, sito biblioteca della Sapienza. Questo è interessante perché vi dà per autore, titolo, eccetera, dove sono determinati libri, no? Allora, vediamo. Vediamo che danno se c'ha dei libri nella biblioteca. Ce ne dovrebbero essere qualcuno. Vediamo. Vediamo cosa c'ha. Di Francesco Caetano, questa cosa, e tua effettivamente? Ok, membrana interattiva per l'elaborazione del rumore di energia, Caetano De Francesco, eccetera. Urban Green Line, questa è una ricerca, in OPAC Uniroma 1? Ah, è dentro, allora addirittura da dentro il libro l'hanno trovato, hanno catalogato il progetto da dentro il libro, ok. Quindi una cosa, vediamo se c'hanno foresta urbana per curiosità, perché io gliel'ho dato un giro, eccolo qua. Ok, questo è, dov'è questo libro suo con tutte queste informazioni? Da qualche parte c'è scritto, in quale biblioteca? Sede di Via Flaminia, esiste, d'accordo. Allora, chiaramente, se noi invece di Caetano De Francesco, che per fortuna qualcosa c'ha, mettiamo Paolo Portoghesi, per dire, ci dovrebbe apparire un sacco di roba. Vogliamo lui proprio in particolare. Nuova ricerca Raffina, va bene. 304 ricercati, nuova ricerca, va bene, insomma. Comunque la cosa interessante di questo è che voi potete cercare nella biblioteca, diciamo, dell'Università di Roma, capire dove sono le cose nelle varie sedi. È utile, ma insomma non è la fine del mondo. Invece quello che è la cosa veramente utile è l'Averi. Oh. Cosa sono gli Averi? Da tempi immemorabili, però nessuno vi ha mai insegnato l'esistenza di queste cose, esistono dei reggetti bibliografici. Cosa sono dei reggetti bibliografici? I più famosi in architettura sono la Index o l'Avery Index, cioè sono delle pubblicazioni che selezionano le riviste di architettura, non tutte le riviste, ma un ampio numero di riviste. Quindi, se uno deve sapere se nelle molecole della fisica subatomica è uscito o non è uscito qualche argomento, deve avere accesso non soltanto a questo livello minimale, ma deve avere accesso alle database specifiche che listano le riviste accreditate di quel determinato argomento. Quando voi siete collegati a uniroma.eu, cioè siete col sistema Wi-Fi e quindi sapete che siete in Sapienza, la nostra università crea un accesso alle cosiddette risorse elettroniche. Cosa sono queste? Sono appunto questi database molto specifici per le varie discipline. Che per esempio SPR Economia è un database molto specifico per l'economia, per cui uno che fa una ricerca in economia vede se è stato pubblicato o no un argomento su quella determinata cosa. Quindi questi qui sono tutti accessi che, come dire, sono accessi a pagamento di norma. Quindi se voi andate dal vostro computer, forse vi blocca perché poi non vi legge come un IP della Sapienza, mi spiego? Ma siccome voi siete registrati come login Sapienza quando avete il Wi-Fi, potete accedere a questi database. In architettura ce ne sono meno, ma c'è sicuramente il RIBA, che io spero che funzioni, dove è Riba, Riba British Architectural Library, che ha diciamo cose anche di architettura, ci stiamo entrando, ecco qua. Allora, da qua si hanno una serie di accessi appunto a servizi di questo tipo, o quello che è sicuramente più facile da usare, sicuramente è uno standard, è il cosiddetto ARE Index, Architectural Periodicals. Ok. Se io vado qua, posso esattamente fare una ricerca sul database di riviste accreditate su un determinato argomento. Allora, per esempio, vediamo che cosa c'è nel termine infrastructure, ok? Io faccio una ricerca molto, molto basica. Mi dà IT for infrastructures, network infrastructure, tourism, critical infrastructure, e-commerce, né? Mi dà anche una sotto parola chiare, vabbè, mettiamo solo infrastructures, ok? Facciamo una ricerca, eccoli qua i vari, diciamo, le varie uscite che si hanno sul tema infrastructure. Come sono organizzate? Non lo so se sono organizzate per data o in altra maniera, basta lavorarci un po' su questi database e sei in grado di estrapolare qualche cosa. Forse possiamo, man mano che diventiamo un poco più abili, possiamo cominciare a vedere se, non so, su questo tema, non so se mettiamo un'altra parola chiave, vediamo se lui è in grado di interfacciarne così o no, se sul Lotus International, per esempio, si è mai occupata di infrastructures. Eccolo qua, vedi? Avevo il vago sospetto di non avervi mai insegnato a fare queste cose, perché questa è, come dire, il pane e mortadella di una ricerca a qualunque livello, ma soprattutto a livello dottorale, perché tu rapidamente ti fai un'idea di che cosa è stato fatto su un determinato argomento, che col catalogo tradizionale ci ha messo molto più tempo, invece con i cataloghi specializzati in poco tempo tu ti fai un'idea quell'argomento, chi ha fatto, cosa ha fatto, eccetera. Io sono anni che non adopero queste cose, in 5 secondi ne so un po' mosso, perdendoci qualche minuto, un po' con lo stesso concetto del blog, no? L'importante è saltare, dopo un po' sapere che esistono queste cose più o meno come funzionano, dopodiché potete diventare, come dire, esperti voi. Siccome questo AVEDI è, diciamo, una delle fonti primarie per architettura e urbanistica, è una fonte molto importante per voi per accedere alle cose, perché in rimastra poi molte cose, noi le abbiamo nelle biblioteche, ma voi, diciamo, siamo abbonati a tante cose, siamo a Roma, non è che siamo a cani cattivi, come dire, se noi vogliamo avere la rivista particolare che dicono abbiamo gli istituti di Danimarca, di Olanda, di Austria, di questo, di quello, cioè a Roma se tu individui una cosa, bene o male ci riesci ad avere accesso, e molta comunque della letteratura specialistica si hanno. Quindi, diciamo, questo è per dare un ulteriore, diciamo, livello un po' introduttivo, un po' di saper fare delle cose che riguardano questo tema dell'informazione, che prima abbiamo visto teoricamente, poi ci abbiamo un po' scherzato con con Google, e poi, come dire, abbiamo visto in varie maniere. Io qua ho messo dei link di alcune cose che possono comunque interessarvi, però adesso noi chiediamo un piccolo, dunque credo che era qua. Ecco, secondo me è molto bello adesso se leggete queste cose, alcune di queste cose, in maniera del tutto introduttive, in un articolo molto recente mio, lo leggete in 5 minuti, vi ho creato questo link, è nell'Architetto di dicembre 2013. Mi importa moltissimo che voi conosciate questa rivista, perché è la rivista è la rivista nazionale degli architetti, in cui una volta tanto è stata fatta un'operazione. Quanti la conoscono? Uno, due, tre, quattro, pochi. È stata fatta un'operazione molto intelligente. Innanzitutto è stata creata una redazione e un direttore che è un giornalista professionista, che cambia completamente tutto, perché ha un, diciamo, approccio che è anche attento a dei temi di comunicazione, eccetera. La rivista è una rivista completamente gratuita ed è possibile averla in computer, come la state vedendo, oppure in tablet o nello smartphone. Quindi c'è un'application, l'architetto la prendete e la scaricate. È una rivista, secondo me, che varrebbe veramente la pena che voi conosciate in quanto architetti, perché ha una composizione, diciamo, articolata, cioè ha una composizione che è attenta a temi della pratica professionale, quindi leggi, legislazioni, occasioni di lavoro, eccetera, ha una parte culturale, informativa, ha una parte di esempi, il tutto condito, secondo me, in una maniera molto, molto interessante, molto intelligente, molto accattivante. Allora, per esempio, adesso saltiamo per caso in questa parte qua, itinerari di architettura, otto chiese per Roma, non me lo ricordavo neanche questo. Allora, in questo caso, per esempio, lui, non me lo ricordavo neanche, pensate, Gagliardo, proprio su Roma, e individua una serie di opere recenti fatte a Roma, dando l'indirizzo e tutto, e poi illustrandole, eccolo, credo qua, ecco, si faccia così, credo, perché non c'è solo una localizzazione, ovviamente c'è l'opera e c'è la cosa. Ecco, l'avete vista voi questa, non ci avete niente da fare la domenica? Abbiamo appena fatto un concorso sulle chiese, per dire. Cioè, perché l'idea mia è di non bombardarvi di informazioni, l'idea mia è questa, ma di darvi delle informazioni selettive, valide, no? Cioè, io ve ne scremo, perché le informazioni sono miliardi e miliardi. Se io vi dico che questa cosa è buona, che ha un buon dare a avere, è, diciamo, come dire, un'informazione selezionata, mi spiego? Sono informazioni selezionate, non è che io vi bombardo con mille cose sul database, però ve ne dico una che è molto importante. Siccome prima non la sapete, il vostro mondo è cambiato in quel momento. Quindi, se vi dico di guardare l'architetto, fidatevi, vale la pena, per tutto questo, questo insieme di ragioni. Un'altra delle ragioni è che siccome questa rivista, l'architetto, riprende la tradizione di una rivista che si chiamava Costruire, su cui io ho lavorato tantissimo negli anni 90, ho scritto, non so, 70 articoli, 50 articoli, moltissimi, e riprende più o meno la stessa struttura, cioè fatti costruttivi, tecnologici, fatti anche culturali della cultura architettonica e fatti anche della quotidianità della professione dal punto di vista delle leggi, delle informazioni, eccetera, combinati insieme in maniera molto interessante. Quindi guardatela. Allora, io in questa rivista faccio una serie di articoli, siamo arrivati a 7, sul tema delle infrastrutture. Ogni volta apro il tema delle infrastrutture da vari punti di vista e ne parlo. In realtà questo argomento, come vedremo ulteriormente, si intreccia con il tema d'anno e ha degli intrecci con il tema d'anno che faremo, ma di questo parleremo successivamente. In questo momento, se vi fa piacere, ma credo di sì, leggete questo editoriale che mi hanno chiesto di fare in questo numero di dicembre, che loro chiamano Zoom. architettura come sistema vivente. Siamo all'alba di una rivoluzione che darà ai materiali l'intelligenza diffusa. Le nanotecnologie cambieranno il modo di progettare e vivere. Sembra detta così, in realtà questa è una navigata molto veloce, ma credo anche abbastanza piacevole, che è fatta sì per un grande pubblico. Come dire, per un grande pubblico, e far capire che cosa vuol dire oggi informatica, informazione, eccetera. Quindi a un grande pubblico di architetti, non di studenti specializzati di un corso come quello che fate voi. Però in maniera introduttiva, siccome un articolo recente è piano e dappertutto, praticamente non possiamo tirare i bagni per trovare piano, ma comunque è un articolo molto breve ma molto frizzante, che credo che vi piacerà. Quindi il link che voi trovate nella pagina è direttamente all'architetto, e invece dovete andare attraverso lo Zoom. Se fate questa cosa via iPad o un altro portatile che avete, andate nell'applicazione dell'architetto, scaricate l'applicazione e poi fate il download dei numeri che vi ritrovate integralmente nel computer. Allora, io credo che sarebbe carino che voi leggiate questa cosa e vi scrivate un breve commento, breve, non necessariamente chissà che, un breve commento, una piccola notazione, un piccolo punto di questo ragionamento che voi avete fatto, e lo mettete già direttamente nel blog. Quindi così cominciamo a poco a interagire, no? su tutta questa cosa. Ok, volete farmi delle domande? Ci abbiamo delle cose di cui vogliamo parlare? Dei quesiti? No. Ok, allora tra poco Laura dovrà essere resa disponibile a questi altri, quindi oggi facciamo un pochettino più breve, poi troveremo una maniera, diciamo, di gestire anche un monte ore più forte. Allora, noi ci vediamo martedì nella versione prossima, giusto? Lunedì, ci vediamo lunedì mattina. Va bene? Alle 8:30 abbiamo detto? Alle 8:30. Va bene. Ok, allora io chiudo la registrazione e metto...